Bene, bene, bene. Allora, poi riprendiamo un po' di messaggi anche di qualche amico che ci è rimasto un po' indietro. Lo sottoponiamo anche agli ospiti che arrivano in questo momento. Ci sono tutte e tre, belli, carichi, pronti. E allora li andiamo subito a salutare. Vai!
Diamo il benvenuto a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, buongiorno.
Ciao Enzo, ben trovato.
Ciao a tutti, ben ritrovati anche a voi, è un grande piacere. Ciao.
Ciao, ciao Enzo, ben ritrovato. E buon, come oggi? Oggi è giovedì, siamo a metà della settimana, no?
Buon giovedì.
Giovedì gnocchi.
Buoni, vediamo un po' stasera quando torniamo a casa.
Trippa.
Vai, allora andiamo a presentare anche gli altri.
E poi diamo il benvenuto a Antonello Valentini.
Ciao Antonello.
Buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno, ciao.
Ciao Antonello, ben trovato.
Ciao Enzo.
E poi, come al solito, chiediamo l'aiuto dell'arbitro. Mamma mia, Mauro Bergonzi.
Ma dovevamo proprio, e quindi ciao Mauro.
Buon pomeriggio a tutti. Ci tocca anche oggi insieme.
Sì. Ecco, Enzo, ormai siete una coppia proprio, lo sai, ce lo richiedono
anche
proprio.
Di giorno, oltre che di sera.
Allora,
anche ad Antonello.
Ciao Mauro.
Allora, Mauro, senti, voglio subito iniziare da te, poi vi sottopongo una domanda di un ascoltatore e lasciamo a voi ogni tipo di pensiero. Mauro, l'episodio di ieri dell'Atalanta. Posso ritornarci con te? Ne parliamo un attimo,
sì,
dai.
Ma molto, mi rifaccio stranamente a quello che dice il regolamento. Sai che io non sono un amante, sì, di ripetere, sì, quello che dice il regolamento, ma in sto caso è molto semplice, perché quando si parla della chiara occasione della gol, nella fattispecie negare un'evidente opportunità di segnare una gol, ci devono essere quattro parametri. Quattro parametri che quali sono? La distanza tra il punto in cui è stato commesso il fallo e la porta, e nel caso di ieri sera c'era questo parametro, la probabilità di mantenere il possesso del pallone, il parametro c'era, la posizione e il numero dei difendenti non avrebbe recuperato nessuno. L'unico parametro che sinceramente non c'era era la direzione generale dell'azione di gioco,
okay.
Andava sull'esterno, visto che si parla di negare un'evidente opportunità di segnare una rete, di evidente in quell'azione lì c'era ben poco, evidente se stai dritto che hai la porta e puoi decidere se giocare palo, primo palo, secondo palo, ma quando l'azione è sull'esterno hai meno chance. Un giocatore poi che gioca a sinistra ma che col piede destro, quindi direi che le chance erano veramente poche che avesse un'evidente opportunità di segnare una rete giocando con un'azione esterna. Quindi secondo me il cartellino rosso è sbagliato ed era più che sufficiente il giallo. Spero di essere stato chiaro.
Sì,
nella
sì.
Noi abbiamo la foto mentre parliamo che l'abbiamo messa perché insomma a supporto di quello che dicevi. Tutto ok, però a me convince poco, per me quello rosso ci poteva anche stare. Antonello Valentini.
Ma l'interpretazione di Bergonzi mi sembra convincente, devo dire, anche secondo me il giallo sarebbe stata la sanzione più giusta, proprio perché il giocatore del Real Madrid non era diretto e non era davanti alla porta, quindi non era una chiara occasione da gol. Detto questo, però, io appartengo a quella categoria di giornalisti, di ex dirigenti, che a cui non piace piangersi addosso e fare del vittimismo. L'Italia conta poco nella UEFA, ecco, il peso politico delle squadre italiane, tutte queste belle storie che abbiamo sentito, però basta con questo piagnisteo, perché non fa onore al calcio italiano. Non è così, ci possono essere degli errori arbitrari e li abbiamo visti anche parecchi, perché a parte quello di ieri, secondo me c'era un rigore netto su Cristiano Ronaldo nella partita della Juventus all'ultimo minuto, e l'ultimo minuto fa parte della partita, e c'era probabilmente, quello l'ho visto meno bene francamente perché non ho seguito la partita in diretta, l'ho visto dopo, il rigore a favore della Lazio. Magari non sarebbe cambiato niente in nessuna di queste partite, però siamo di fronte a tre episodi oggettivi, ripeto, senza vittimismi e senza piagnistei, anche perché queste partite, quella del Napoli, quella della Juventus e in parte anche quella dell'Atalanta, ci devono un attimo far riflettere sulla autoreferenzialità del calcio italiano, perché quando il livello sale e si va a giocare in Europa, e stiamo parlando del Granada, non stiamo parlando del Bayern Monaco o del Manchester City, è chiaro che noi dobbiamo darci un attimo una regolata, essere consapevoli di che cosa sta producendo oggi il calcio italiano al di là dei nostri confini.
Sono d'accordo. Poi ci sono dei messaggi che vi giro subito. Intanto ripetiamo ancora l'ultima ora, l'abbiamo già letta prima, che è stata rinviata al 17 marzo Torino-Sassuolo, casi di positività al Covid tra i giocatori appunto Granata, che vi abbiamo già detto da ieri anche oggi, e quindi la decisione di rinviare. Bucchioni?
Ma guarda, credo che siano tre i fronti di discussione in questo caso. Quello che ha detto Antonello ora è uno, e sono assolutamente d'accordo con lui. Poi andando sul fatto specifico, cioè sul fallo o non fallo di ieri sera, espulsione o non espulsione di ieri sera, lì sono i due temi. La prestazione dell'arbitro nella fattispecie e più allargo il discorso sull'utilizzo del VAR, cosa si vuole fare del VAR. Allora, limitandomi al discorso di ieri sera, io credo che quello che separa...
Però lì il VAR non può intervenire, mi sembra, no?
Come?
Ma Mauro, lì poteva intervenire?
No, lì non può...
ok, a posto.
No, lì non può intervenire, no, ma mi riferivo al rigore e agli altri episodi.
Ah, ok.
Ma ora magari Mauro non è d'accordo con me, però ieri sera si è visto chiaramente quello che separa un grande arbitro da un arbitro che anche se internazionale ha dei limiti. Perché? Perché tutti siamo d'accordo che su questo, questo non è un fallo da espulsione al 100%. Cioè dopo 18 minuti, se l'arbitro vede che non è un'espulsione al 100% e anche lui ha dei dubbi e comunque la dà, secondo me non è un arbitro top. Un arbitro, scusate, intelligente calcisticamente e non è convinto al 100%, perché in questo caso non è 100%
sicuro. E se lui è convinto, Enzo, scusami, e se lui è convinto e quella è chiara occasione da gol?
Ma non
gol.
Può essere convinto.
Ma perché?
Non c'è.
Dove sta scritto? Come potete dire che non c'è? Io faccio una domanda al contrario.
Una delle cose che ha detto Mauro, ma perché il giocatore si sta allontanando dalla porta.
Voi dite?
E ci devono essere.
Per me se non lo butta
condizioni.
Giù va dritto in porta quello. Quello se non lo butti giù va dritto in porta, Mendy, ragazzi.
No, si sta allontanando. Si sta allontanando.
Io non ho sta convinzione.
No, comunque Marco, posso dire una cosa? Enzo ha giustamente tirato in ballo il problema del VAR, la VAR, il VAR, chiamatelo come volete. Però se dobbiamo utilizzare questo strumento, dobbiamo utilizzarlo nella maniera più intelligente e decisiva possibile. Allora è vero, certo, per carità, certo, che col protocollo attuale l'arbitro non aveva, il VAR non poteva intervenire ieri sul fallo della Calabria. Allora c'è un problema però, che non è solo riferito a ieri, c'è un problema di rivedere il protocollo VAR e di capire che nei momenti decisivi
che lo deve fare l'IFAB, non l'Italia,
lo deve fare l'IFAB, non l'Italia, esatto, che nei momenti decisivi di una partita, visto che abbiamo investito tanto, crediamo nel VAR, è un elemento di fiducia per gli spettatori, che non possono più accettare, essendoci il VAR a disposizione, delle cose non evidenti, non chiarissime. Allora rivediamo eventualmente il protocollo del VAR e stabiliamo regole nuove per un utilizzo pieno e, come dire, rassicurante per tutti.
Sì, Antonello, però al di là del protocollo, poi io torno sempre al discorso dell'intelligenza umana e della duttilità. Perché quello che dà noia a me degli arbitri certe volte, ma sempre dato noia, l'effetto vigile urbano, cioè l'incapacità di allargare l'orizzonte. Ora, fortunatamente, in Italia lo stiamo facendo. Se dovessimo applicare il protocollo rigidamente, anche in Italia non ci sarebbe mai un intervento on field review, un intervento e ne abbiamo visti tanti invece che hanno sanato delle situazioni borderline e ci hanno dato la verità vera, ci hanno dato una regolarità maggiore della partita. Ecco, allora anche in questi due episodi, Ronaldo e quello della Lazio, Milinkovic-Savic, ma anche se il protocollo non c'è un chiaro ed evidente errore, l'intelligenza del varista e dell'arbitro dovrebbe far sì che dicesse il varista all'arbitro: va un attimo a dargli un'occhiata, poi magari rimani della tua opinione, ma vacci, ma chi se ne frega del protocollo.
Sono d'accordo con te, Enzo, la gente non può più accettare che casi come dire discutibili o non evidenti non vengono rivisti al VAR. Poi, come dici tu giustamente, l'arbitro rimanga della sua opinione, però qui, e faccio una domanda in diretta a Bergonzi, conoscendo la sua onestà intellettuale, qui si inserisce un altro elemento che ci dobbiamo dire papale papale, e cioè una certa suscettibilità di molti arbitri che si sentono, come dire, sminuiti, degradati o come dire, diventano rancorosi nei confronti del VAR perché temono che questo vada a inficiare la loro supremazia in campo, il loro ruolo, il loro prestigio. Non è così, questa storia deve finire sulla fermalosità degli arbitri, sulla loro suscettibilità di fronte allo strumento tecnico.
Mauro,
io non ho mai avuto la fortuna di arbitrare con il VAR a disposizione, ma ti posso garantire, Antonello, che sarei stato molto molto volentieri suscettibile all'effetto VAR. Stai tranquillo che io, se mi avessero, se mi avessero chiamato, io andavo, e come? No, perché l'obiettivo finale dell'arbitro è quello di non sbagliare, è quello di tornare a casa e di sapere che gli episodi determinanti della partita li hai azzeccati tutti. E quindi io avrei
Mauro, converrai su una cosa, e faccio due nomi proprio a mo' di esempio. Se arbitra Collina, così parliamo di una persona che non arbitra più, e c'è al VAR Valentini, Collina di Valentini si fiderà pochissimo. Se c'è Valentini che arbitra e Collina invece al VAR e viene richiamato da Collina, Valentini arbitro, stai tranquillo che ci pensa tre volte prima di dire no a Collina.
Però ti posso anche garantire che il desiderio
ad andare a vedere il VAR.
Antonello, tu sei un uomo intelligente ed esperto, ma ti posso anche garantire che il designatore sarebbe molto molto intelligente, perché metterebbe al VAR un collega di Collina di cui Collina si fiderebbe al 1000 per 1000, quindi questo problema non sarebbe mai esistito. Questa è una situazione
non siamo d'accordo.
Però capisco quello che mi vuoi dire te, ma se è una situazione di questa cosa qui, ci sarà sempre l'arbitro più bravo in campo e con l'arbitro meno esperto che ha un po' più di sudditanza e viceversa, esisterà sempre. Il problema nasce nel momento in cui non si prendono le decisioni corrette, perché il direttore di gara sul terreno di gioco non è all'altezza della situazione. E lì Enzo ha detto la cosa giusta: il direttore di gara di ieri non era all'altezza della situazione, ha arbitrato male, non aveva personalità e ha sbagliato oltre l'episodio,
Mauro, guarda, io, tu sai che mi piace,
non ha arbitrato bene,
No, per carità, Mauro, tu sai che mi piace sempre confrontarmi con te e capire, perché poi io ritengo gli arbitri un qualcosa di veramente difficile, quello che fanno in campo, e ho grandissimo rispetto. Però per esempio c'è un messaggio di un nostro ascoltatore che io sono un po' con lui, dice: scusate, Mendy fa il movimento verso fuori per saltare l'uomo per poi andare in porta, come fanno a dire di no? Espulsione secondo lui. Io sono convinto che quello al contrario, noi al contrario, se c'è l'Atalanta in quella situazione chiediamo l'espulsione. Permettimi di dire che molte volte siamo un po' personalmente.
Sì,
poi
ma se c'è l'Atalanta non glielo dà.
Vedi, però ecco, allora vengo al discorso di un ascoltatore.
Vengo al discorso dell'arbitro, che l'arbitro non ha la personalità sufficiente. Ieri sera era un arbitro in difficoltà, guarda la scena di Casemiro. Per quale motivo deve andare a Casemiro a mettergli il ditino sotto?
Non è simulazione.
Esatto.
È quello lì, Marco. Perdonatemi se intervengo sopra tutti, però quando, cioè, qui si parla di arbitraggio e io queste cose qui le conosco perché ho arbitrato tanti anni, anche all'estero, e so cosa succede. Questo direttore di gara ha sbagliato l'episodio al 18esimo, che se ne dica, lui si è accorto di aver commesso un errore. Uno può dire: perché il VAR non è intervenuto? Ma il VAR, ragazzi, il VAR poteva intervenire, lo può derubricare un cartellino, perché probabilmente il VAR era d'accordo con lui e l'ha supportato.
Esatto.
Ma l'arbitro se ne accorge di quando sbagli qualcosa, e da quel momento in poi ha sbagliato tutta la partita, perché ha sbagliato i falli. Ha sbagliato le ammonizioni, non ha fatto due ammonizioni a Modric e all'altro giocatore del Real Madrid, chiedo scusa, non mi ricordo il nome, che erano clamorose. E poi nel momento in cui Casemiro si butta clamorosamente, se tu, come ha detto Enzo, cosa serve il dito? O te ne vai via e fai finta di niente, o vai lì, gli dai il giallo, che tra l'altro è anche una bella occasione per ristabilire la parità numerica.
È un arbitro in difficoltà.
Quindi è un arbitro di poca personalità che ha sbagliato completamente la partita ieri sera, come è capitato a tanti a tanti arbitri, come è capitato a tanti allenatori, dirigenti, squadre. E apprezzo Antonello che ha detto una cosa meravigliosa, basta con i pianisti.
Ecco, apposta, vi fermo un attimo, sì, sui
pianisti, scusate. Complimenti con l'applauso,
un attimo,
la cosa giusta.
Un attimo solo, perché sennò non rispondiamo agli ascoltatori. Allora, intanto qualcuno dice fidarsi di Collina è come andare bendato in autostrada. Collina proprio viene diciamo criticato da tutti, ve lo dico. Una cosa che vi chiedo per rispondere al nostro amico, perché così rispondete voi. Io dice Piccari, allora secondo te, siccome un discorso precedente, certe squadre in Europa non sono tutelate? E fa l'esempio di Juve Real, è tutto un discorso, no? Come dire che comunque il concetto è oggi anche la comunicazione generale va del fatto che l'Italia non è tutelata e che insomma siamo bersagliati, eccetera. Se prendo per buono però il discorso del nostro ascoltatore, posso dire che allora e pensare che anche in Italia ci sono delle squadre tutelate? Perché non è che può valere solo da una parte e dall'altra no. Antonello Valentini, riparto da te.
Ma io l'ho detto all'inizio, a me i vittimismi, i piagnistei e questo fatto che l'Italia, la federazione, conta poco in Europa e quindi, cioè, a me è un discorso che non piace. Poi è chiaro che la personalità degli arbitri, la scelta degli arbitri che vengono mandati a certe partite, ovviamente deve avere un significato, una valenza. Sono partite di altissimo livello a questo punto della Champions League, è bene scegliere degli arbitri che abbiano temperamento e personalità. Quello di ieri sera non aveva né l'uno né l'altro, e come ha detto giustamente Mauro Bergonzi, che conosce meglio di me i meccanismi di chi sta in campo, quando l'arbitro commette il primo passo falso e si accorge di averlo commesso, è una sgradina, va in tilt e somma errori su errori. È stata una partita, una prestazione infelice dell'arbitro che probabilmente non era adatto a dirigere una partita di quel livello.
Bucchioni?
No, sono assolutamente d'accordo, lo dicevo prima. È questo il tema, perché non voglio allargarmi alla sudditanza psicologica. Quando sono che c'è stata, c'è in Italia, ora meno perché c'è il VAR, ma da cosa nasce il VAR? Il VAR nasce da questo, da eliminare anche delle, voglio dire, errori, sudditanze psicologiche, atteggiamenti di arbitri non di primissima fascia, che possono incorrere in questa situazione molto umana. Attenzione, è umanissima questa, l'abbiamo detto mille volte, non è che capita solo agli arbitri, capita a tutti. Che se parli con il Papa ti comporti in un certo modo, se parli con l'amministratore del condominio, con tutto il rispetto, parli in un altro modo. È umanissimo, l'abbiamo fatto tutti, non siamo mica esenti da questa situazione. Siccome lì si tratta di una materia che non può avere queste distinzioni, e ci sono arbitri con maggiore personalità e una maglia vale l'altra, è ok. Ma siccome tutti non possono essere a quel livello lì, il VAR è stato introdotto anche per questo. Secondo me la filosofia dovrebbe essere questa. Invece, allora, la domanda è: ma la UEFA, l'Europa, lo vuole il VAR o è soltanto una foglia di fico perché tutto va avanti come prima? Secondo me non è un caso che da un anno e mezzo il VAR non intervenga in Europa. Mi pare che sia la partita di Barcellona-Napoli del 2019 ancora delle qualificazioni, perché secondo me l'input è non intervenite. Perché l'Italia si fa di più?
Ma infatti era quello che volevo proprio chiedere, perché noi lo utilizziamo. Come? Era quello che volevo chiedere. Noi paradossalmente lo utilizziamo di più, bene
oltre
o male
lo utilizziamo intelligentemente, oltre il protocollo, perché abbiamo capito, da noi la discussione più aspra, questa situazione della sudditanza,
perché non ci fediamo di nessuno, diciamo.
Sì, anche per quello, ma perché la sudditanza psicologica era un tema che tutte le volte che c'era un errore di un arbitro veniva fuori, e ora questo non se ne parla più. È stato un successo straordinario, perché comunque gli arbitri vanno a vedere.
In Europa invece non lo utilizzano, c'è poco da fare, in Europa non lo utilizzano.
Mauro,
si vede,
allora,
perché il potere non lo vuole il VAR, il potere il VAR non lo vuole, sottolineiamolo, a cominciare da Ceferin, presidente dell'UEFA.
Poi qualcuno ci chiede se vi ricordate episodi, errori arbitrali che hanno penalizzato il Bayern o il Real. Ci chiedono. C'è un audio.
Questo è un tema, la sudditanza psicologica della quale dicevo prima io.
Allora c'è pure in Italia. C'è pure in Italia, però
c'era,
ricordiamo.
C'era.
No, perché qualche errore ci sta anche adesso, ci sta pure adesso. Allora, se accettiamo quello in Europa, accettiamola pure in Italia e facciamo pace col cervello, perché sennò qui delle volte ci sono delle cose distorte.
Con la moviola meno.
Insomma.
Marco, voglio dire una cosa, però faccio un ragionamento, se vuoi, banale, semplice. Nel momento in cui abbiamo deciso di investire sul VAR e lo applichiamo, la gente, i tifosi allo stadio, purtroppo adesso non ci sono, ma anche davanti alla televisione, sottoposti a 15 replay, i tifosi e gli appassionati non possono più accettare l'idea che l'arbitro non vada a rivedere gli episodi dubbi.
Però i tifosi non conoscono nemmeno il regolamento, Antonello.
Giustamente Mauro, poi l'arbitro rimanga della propria idea se è convinto di aver fatto
allora
bene.
però perdonami, vada Antonello,
vedere, ma vada a vedere il monitor,
però va bene, però Antonello,
la gente non ci crede più.
E allora Antonello, dobbiamo stabilire, l'IFAB deve dire agli arbitri ci dovete andare sempre, perché se c'è un protocollo o viene rispettato sempre, non è che possiamo poi andare a interpretazione, se no gli si dice
i protocolli vanno probabilmente rivisti e affinati anche in questa chiave, perché non lo vogliono fare
Antonello.
Mauro Bergonzi,
perdonatemi, non è questione di dire, non è che l'IFAB deve dire riscrivere i protocolli e dire dovete andarci sempre o dovete andarci poco, dovete andarci nei momenti giusti. È chiaro che se gli arbitri non sono capaci di stabilire quali sono i momenti giusti che mi cadono nell'errore, ma perdonatemi, ma l'episodio di Cristiano Ronaldo in Porto Juve, quello è calcio di rigore, e quando lo capisci quando è calcio di rigore, quando è che devi andare al VAR? Quando ti fanno il primo replay e al primo replay vedi che è già fallo, e quello è il momento in cui sai che è un chiaro errore. Nel momento in cui per decifrare se è fallo o no ci servono 10 immagini, 10 replay, è già capito che quello non sarà mai un chiaro errore.
Evidente, è chiaro.
Quindi,
sì.
Porto Juve, Ronaldo, al primo replay avevi capito che era rigore. Lazio Bayer, al netto che io non ho ancora capito se era dentro aria o fuori aria, perché nessuno l'ha mai spiegato. Sarebbe anche il caso nel 2021 che la UEFA iniziasse a parlare, perché noi critichiamo l'Italia, critichiamo gli arbitri, diciamo che non parlano in Italia, ma la UEFA, che è più avanti, più moderna, parlano, no, non dicono una parola. E sarebbe il caso che parlassero e ci spiegassero il motivo per cui non è stato fischiato il rigore alla Lazio, perché se sarà netto un intervento che lo vedi al primo secondo del replay, caspita ragazzi, è lì la differenza. È una questione di protocollo, è chiaro che bisogna affinarlo il protocollo, ma ci sono gli esseri umani, gli uomini, gli arbitri lì davanti ai monitor.
Ma infatti
Mauro, scusa,
a decifrare gli episodi.
Cioè, sembra che in Europa ci sia un comportamento agnostico, capito, nei confronti. Perché per esempio
noi siamo molto più bravi in questo caso. Abbiamo unito il regolamento a una dottrinità, intelligenza interpretativa che ci consente,
se anche
in Italia applicassero il chiaro ed evidente errore, il protocollo, e sarebbe come in Europa. In un campionato lo vedi 10 volte l'on field review. Invece, secondo me, qui i dirigenti arbitrali sono stati bravissimi, siamo avanti a tutta l'Europa, hanno dato questo input. Usate l'intelligenza, adattatevi al momento della partita, alla situazione, andatela a vedere per cosa fare? Per evitare di sbagliare, per fare meno errori. Mauro, ma è questo l'obiettivo?
Ma no, questo è giustissimo, ti ripeto, questo è giustissimo. Noi stiamo parlando qui di errori, quindi con Antonello, con Mauro, con Enzo, stiamo parlando di errori, di come poter migliorare le cose. Però io quello che respingo è il discorso iniziale che aveva presentato subito Antonello Valentini, questo piagnisteo che noi non contiamo, questa è una cosa che va, perché se la applico in Europa la devo applicare pure in Italia. E
no,
se invece noi ragioniamo su quello che si può fare per migliorare sugli errori, è un altro discorso. Se no ce la cantiamo sempre come ci pare a noi, e questa cosa non è proprio giusta. Allora, devo salutare Mauro Bergonzi. Mauro, grazie come sempre.
È sempre un piacere gigantesco. Credo che ci sentiremo domenica sera.
Sì.
Fammi fare un saluto al mio amico Enzo e tantissimi cari saluti ad Antonello, che è tanto tempo che non lo vedo, non lo sentivo neanche. Gli faccio un buon tutto da Antonello.
Ciao Mauro, ciao, in bocca al lupo a te, ciao, buona vita,
un abbraccio.
A domenica sera per Maracanale 20 con Roma Milan nel post partita con Mauro Bergonzi. Antonello, puoi rimanere un altro po', che dopo voglio fare una cosa insieme a voi, me lo concedi qualche altro minuto? Dai, torniamo subito.